Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Si può fare un uso politico della violenza? Si possono utilizzare atti violenti di qualunque natura al fine di perseguire un obiettivo politico? La risposta è affermativa in entrambi i casi e potremmo dire che è ciò che è successo in Italia in una manciata di giorni appena trascorsi, tra l'11 e il 15 settembre scorsi. Giusto un richiamo rispetto a quanto è accaduto. Giovedì scorso, l'11 settembre, 24 ore dopo l'assassinio dell'estremista di destra americano Charlie Kirk, la presidente del Consiglio Meloni commenta l'accaduto scrivendo sul suo profilo X «Non ci faremo intimidire» e non aggiunge altro. Seguono poi una serie di dichiarazioni di esponenti della maggioranza di destra, con Meloni che torna a parlare chiedendo conto alla, virgolette, sinistra italiana delle sue responsabilità. La serie di dichiarazioni della destra, come dicevamo, sono tutte contro la sinistra, con la S maiuscola. Si chiude questa serie di dichiarazioni con una particolare, quella del ministro degli esteri Tajani di Forza Italia, che azzarda un paragone tra l'omicidio Kirk e quello del commissario Calabresi di più di 50 anni fa. La risposta del figlio del commissario Mario Calabresi lascia senza ulteriori possibilità di commento, perché ha scritto in un suo articolo su Repubblica: è meglio che Tajani lasci perdere con paragoni fuori luogo. Dunque, in estrema sintesi, abbiamo assistito ad un uso politico della violenza. Violento è stato l'omicidio Kirk, per definizione, e il suo uso politico qui in Italia è stato quello di aver attribuito alla sinistra italiana, qui sono sempre le parole di Meloni che sono le più esplicative, la responsabilità nell'aver generato un clima d'odio simile a quello che negli Stati Uniti è stato alla base dell'omicidio dell'esponente estremista repubblicano. Da qui cominciamo questa mattina. Buongiorno e benvenuto a Piero Ignazzi.
Buongiorno a voi.
Scienziato della politica, è stato docente anche di diritto comparato. Buongiorno e benvenuta anche alla professoressa Valentine Lomellini. La sento male, vediamo se adesso riesco a sentirla meglio. Buongiorno.
Mi sente? Sì,
eccola.
Sì, io vi sento.
Buongiorno. Grazie alla professoressa Lomellini, che è storica. Allora, io comincerei con lei, professor Ignazzi. Ciò che è accaduto in quest'ultima settimana è che, a fronte di un atto di violenza, come dicevamo, l'assassinio di Kirk, che da questo punto di vista ovviamente è indiscutibile, anche se non si capisce ancora con chiarezza qual è l'identità politica dell'assassino, ma comunque a fronte di quell'atto di violenza si è scatenata da destra, a partire dalla Presidente del Consiglio Meloni, una caccia alle responsabilità e in particolare alle responsabilità presunte della sinistra. In questo caso non c'è nessuna incertezza, non c'è stata alcuna incertezza sulla matrice di questa violenza, e qui verrebbe da dire che in altre situazioni, quello forse più memorabile da questo punto di vista è stato l'assalto alla sede della CGIL a Roma 4 anni fa. Lì, in quell'occasione, la Presidente del Consiglio, allora ancora non capo del governo, manifestò una incertezza sulla matrice, non riusciva a capire quale matrice potesse essere quella di quell'assalto. Allora, professore, quello che abbiamo visto in questi giorni è stato un esempio significativo di come si può usare politicamente la violenza?
Dunque, innanzitutto una piccola chiarimento: non ho mai insegnato diritto comparato, ho insegnato politica comparata.
Ecco,
non solo un cultore di diritto.
Ha ragione, grazie.
No, secondo me qui la cosa più interessante, che è stato qualche volta sottolineato qua e là, è invece un uso magistrale dei sistemi di comunicazione. Cioè, esiste ormai una, diciamo, blogosfera, usiamo anche termini vari, della destra internazionale, con la capacità di sommergere ogni altra voce e di indirizzare in questa maniera il dibattito politico. È veramente ammirevole, tra virgolette, questa capacità, perché dalle due sponde dell'Atlantico ci si rimbalza con espressioni simili e analoghe che vengono poi veicolate grazie al fatto che social media oggi sono dominati da personaggi dell'estrema destra, nel senso della loro proprietà, e questo mette molto in difficoltà la sinistra italiana, in particolare, che non ha voce. La sinistra italiana non esiste nella rete, basterebbe anche guardare il penoso sito del PD, e quindi non balbetta di fronte a un attacco di questo genere, e soprattutto non ha mai come dire, la stessa verve, la stessa capacità incisiva, la stessa demagogia, diciamo così, perché alla demagogia bisogna rispondere con la demagogia. È inutile rispondere con fact-checking, non serve a nulla quando hai di fronte delle persone che si rivolgono al pubblico in maniera non razionale e semplicemente emotivo. Ovviamente alle cose dette dalla destra si può rispondere in mille maniere, a cominciare appunto dall'assenza di reazioni all'omicidio della deputata democratica dello Stato di Minnesota o della deputata laburista che faceva campagna contro la Brexit nel 2016, cioè lì vediamo un silenzio, come dire, assordante da parte della destra di fronte a questi episodi, perché non interessava niente, ma anche un silenzio da parte della sinistra nella rivendicare come dire, la paternità di queste persone e la paternità dei delitti commessi da esponenti di destra.
Lei all'inizio della sua risposta ci diceva che c'è un uso magistrale dei sistemi di comunicazione da parte di questa destra. Questo per quanto riguarda gli strumenti. Sul piano dei contenuti, l'elemento su cui le chiedevo prima un ragionamento, un'opinione, è se quell'oggetto, la violenza, è uno strumento, come dire, che ha ormai un uso non sporadico e tantomeno inedito in questo caso da parte della destra, cioè si usa l'atto della violenza per farne un uso politico. Non stiamo parlando di violenza politica, ma di uso politico della violenza.
Ma sì, si usa tutto, ovviamente si usa questo. La violenza ovviamente è un elemento emotivamente molto potente, e quindi quando lo si utilizza e lo si utilizza bene coinvolge molti. Sono questi messaggi su alcuni punti: vita, morte, famiglia, casa, insomma sono queste cose che smuovono elementi profondi nelle persone, che si sono utilizzati in maniera efficace, ovviamente suscita attenzione e magari anche consenso.
Professoressa Lomellini, se ci spostiamo negli Stati Uniti vediamo che questo oggetto, cioè la violenza, che ci metto mille virgolette alla parola oggetto, ma comunque la violenza quando viene raccontata, quella che Trump racconta nelle grandi città americane e che richiede interventi straordinari, la violenza, la sua rappresentazione appunto funziona da propellente per poi aprire campagne politiche. Nel caso specifico americano sono le campagne appunto per l'ordine e la sicurezza in alcune grandi città, che guarda caso sono tra l'altro città amministrate dai democratici, professoressa Lomellini.
Sì, diciamo che in termini generali il tema della sicurezza è un tema che ha sempre una grandissima presa sulla pancia delle persone. Come ricordava il professor Ignazzi, questa dimensione emotiva è la dimensione che più ha presa, che poi più produce anche eventuali spostamenti in termini di seguito elettorale. Seguendo un po' anche il ragionamento che faceva il collega, credo che effettivamente la capacità della destra di veicolare dei messaggi chiari, semplici e semplicistici sia in qualche modo un fenomeno interessante, e sia per certi versi anche la ragione per la quale appunto la destra populista attualmente ha un così grande successo. Rispetto appunto a questa dimensione più emotiva dell'uso politico della violenza, credo che la retorica a cui fa riferimento Meloni nel suo intervento, dove peraltro è quasi, come dire, trasfigurata anche fisicamente, no? dall'uso, dalla veemenza con la quale lei stessa pronuncia le parole che ha scelto di pronunciare, sia un po', faccia un po' riferimento a una sorta di revanchismo dell'underdog. La stessa Presidente del Consiglio ha utilizzato, no, questo concetto più volte, quello dell'underdog. L'idea che appunto siano sostanzialmente le persone della destra che si sono trovate ai margini della vita pubblica e politica in Italia per lungo tempo e che adesso, appunto, in un'ottica di revanchismo, vogliano affermare se stessi e vogliano lanciare, come dire, un anatema nei confronti della sinistra che fino a quel momento li ha emarginati. Ora, questo, lei giustamente faceva riferimento a una dimensione che non è solo legata alla contemporaneità, ma anche alla storia, trova delle assonanze molto forti in una sorta di campagna, potremmo dire, politica in senso lato, non appunto in vista delle elezioni, riguardo proprio alle dinamiche e alle sentenze legate alla strage di Bologna. Infatti, proprio all'inizio degli anni 2000, con una serie di atti, fra i quali un'interpellanza del senatore allora appunto dell'Alleanza Nazionale Fragalà, si denunciava una sorta di forma mentis nella così, opinione pubblica e tra i partiti italiani per la quale le stragi sono comunque sempre tutte di destra. E questo, come dire, questa ottica vittimistica in qualche modo viene ripresa dalla Meloni oggi quando dice noi non ci fate paura, noi non ci fermeremo. Quindi ma è un'ottica politica, è una visione politica che è di lungo periodo, che è appunto data almeno 25 anni.
Quando fa questi riferimenti la Presidente del Consiglio appunto a minacce di altri nei confronti di un soggetto che è plurale, è il noi, poi non è il riferimento forse soltanto alla sua persona per come lei lo esprime. Qui la Presidente del Consiglio che cosa ci sta dicendo? No? L'11 settembre la Presidente appunto in quel suo messaggio su X scrive non ci faremo intimidire. E nessuno ancora aveva proferito una parola da sinistra in quelle 24 ore, quindi non c'era neanche il pretesto di una misinterpretazione di qualche parola da parte di un esponente della sinistra. Lì c'era stato il silenzio, eppure la rappresentazione era quella di un'aggressione in corso, ecco, rispetto alla quale, diceva la Presidente del Consiglio, non ci faremo intimidire. Che cosa significa questo ricorrere in quel modo, no? Allarmisticamente ad un pericolo che ancora non si è manifestato e quello che abbiamo visto in questi giorni, poi che appunto non aveva nessun fondamento per manifestarsi.
Ma allora ci dice secondo me due cose, una nella dimensione internazionale e una nella dimensione di politica interna. Nella dimensione internazionale, che francamente non ho visto particolarmente commentata, in realtà ci dice che Meloni sta, come dire, affermando la propria leadership a livello internazionale. Non per niente sceglie di pronunciare queste parole dal palco appunto di Vox, quindi in una dimensione che la pone appunto come alla testa di della destra appunto a livello internazionale. Poi ci dice ovviamente qualcosa a livello di politica interna e faccio proprio riferimento a questa sorta di revanchismo, cioè questa idea, come dire, questa cultura politica sulla quale si è sviluppata la stessa figura di Giorgia Meloni, per la quale tutto sommato la destra è sempre stata nell'angolo, la destra è sempre stata accusata appunto dei peggiori crimini dell'Italia repubblicana e la colpa di tutto questo è della sinistra. In ciò è ovvio che c'è un uso politico, ma più che politico direi proprio strumentale della violenza, anche perché, insomma, ricordiamolo, fa riferimento, come lei diceva, a un interlocutore che non si capisce bene quale sia e fa riferimento a una storia che nei termini in cui lei stessa la presenta è stata riscritta in modo fazioso, evidentemente.
Professor Ignazzi, torno da lei. La matrice degli eventi per la Presidente del Consiglio quando è di destra è incerta ed è poco definibile. Stiamo appunto a quello che disse 4 anni fa in occasione di quell'assalto di un gruppo di neofascisti alla sede della CGIL a Roma. Mentre invece vediamo anche da quest'ultimo caso che quando si tratta di parlare di una matrice di sinistra, qui addirittura si anticipano le dichiarazioni di chi che sia. eppure invece l'identificazione dei responsabili è immediata. Come mai questo doppio gioco fatto da un capo del governo, non soltanto una leader politica di Fratelli d'Italia come poteva essere nel 2021?
Beh, ma francamente perché stupirsi, cioè voglio dire, il doppio gioco serve proprio se serve al suo gioco, e quindi viene fatto perché le conviene e perché dall'altra parte c'è mutismo o incapacità di reazione allo stesso livello, cioè se uno non dice, beh, insomma, noi sappiamo che in Italia i morti per terrorismo sono stati fatti, cioè le mani della destra grondano di sangue dei morti delle stragi, insomma non usa toni un po', come dire, demagogici come questo, quindi risponde colpo su colpo, beh, è chiaro che è come Trump ha visto che l'Europa era praticamente sdraiata ai suoi piedi e quindi ha affondato i suoi colpi. Ovviamente l'avversario ti misura, e la misura della pochezza della sinistra negli aspetti anche demagogici è a tutto vantaggio di chi invece non ha alcuno scrupolo di usare argomenti retorici e da un punto di vista fattuale ridicoli. È una questione di comunicazione, l'efficacia della comunicazione di Meloni è incomparabile rispetto a quella del leadership dell'opposizione.
Professor Ignazzi, io la ringrazio per essere stato qui con me questa mattina e la saluto.
Grazie a voi.
Buona giornata. Piero Ignazzi, scienziato politico, e ha insegnato in passato politica comparata principalmente all'Università di Bologna. Professoressa Lomellini, le chiedo la cortesia, se posso rubarle ancora qualche minuto, perché c'è una ricostruzione che volevo sottoporle questa mattina sui quotidiani, su un quotidiano in particolare che è il Domani, dove Gianni Cuperlo, che è un deputato del Partito Democratico, è stato anche candidato alla segreteria del partito, è stato presidente del Partito Democratico negli anni scorsi, il quale diciamo così gioca dal punto di vista logico con la storia e si chiede che cosa sarebbe successo 50 anni fa, quasi il 16 marzo del 78, se le dinamiche che Meloni ha innescato in questi giorni fossero stati innescati dagli esponenti politici di allora, quindi stiamo parlando della Prima Repubblica di 50 anni fa. Portiamo il calendario alla data del 16 marzo 1978, scrive Cuperlo stamattina, quando le agenzie di stampa ribattono la notizia di un comando terrorista che in via Fani ha appena sequestrato il presidente della DC Aldo Moro, massacrando gli uomini della scorta. Quella mattina il presidente del Consiglio Andreotti doveva ottenere dal Parlamento la fiducia sul suo quarto governo. Immaginiamolo di lì a breve alzarsi incurvato nell'aula di Montecitorio e denunciare, Cuperlo qui entra nel vivo della questione, e denunciare le evidenti responsabilità della sinistra rappresentata dentro l'emiciclo nell'avere favorito sino a colludere con quel crimine efferato che colpiva, come allora si usava dire, il cuore dello Stato. Ipotizziamo il seguito: piazze contrapposte in un clima di violenza potenzialmente inarrestabile, le forze armate mobilitate e presidio di centinaia di obiettivi sensibili. Qui quindi Cuperlo gioca con un'ipotesi di quello che sarebbe potuto accadere se Andreotti di allora, di quel 16 marzo 1978, anziché chiedere la fiducia al suo governo, avesse rilanciato, così come abbiamo sentito rilanciare Meloni in questi giorni, anzi lanciare la palla oltre le tribune prima ancora che qualunque persona si muovesse. Professoressa Lomellini, le pare appropriato questo esempio che fa Cuperlo? Ha una sua validità scientifica oppure troppo manca di riferimenti a quella che è stata la storia di quei giorni? Lei quella storia l'ha studiata?
Sì, non l'ho vissuta, ma l'ho studiata a lungo. E, dunque, tendenzialmente i parallelismi così diacronici di così lungo periodo pongono sempre delle problematiche a livello scientifico, però trovo che la suggestione che mette in piedi Cooperlo sia in realtà molto interessante perché effettivamente è pertinente tutto sommato, no? Noi ci troviamo di fronte a un periodo in cui la violenza politica, per fortuna, non ha nulla a che fare con quella degli anni 70, ma effettivamente i toni infuocati che vengono utilizzati talvolta, appunto, come in questo caso, insomma, per demonizzare l'avversario e quindi non renderlo più un avversario, ma un nemico. Possono evocare effettivamente i fantasmi di quel periodo. Ora, il tema è proprio questo, cioè qual è la responsabilità della classe politica? La classe politica in termini lati, non solo la classe politica al governo, ma in generale la responsabilità della classe politica, così come era stata negli anni 70, nella tanto criticata anche a volte a ragione, classe dirigente della Prima Repubblica, è quella sostanzialmente di contenere queste spinte estremistiche e cercare in realtà di tradurle in dialogo democratico. Questo era stato fatto negli anni 70 di fronte a una crisi economica, di disoccupazione, una crisi sociale in termini di violenza politica estremamente grave e seria, con appunto sia il governo delle astensioni e poi con il governo di solidarietà nazionale. Che viene proprio approvato quando viene sequestrato Aldo Moro. È ovvio che diciamo, la differenza tra le due classi dirigenti stride rispetto proprio alla serietà e anche alla gestione stessa della crisi, cioè noi ci troviamo di fronte a un dialogo da una parte e dall'altra invece alla volontà di attaccare la
Certo,
controparte.
forse professoressa, in quell'esempio che fa Cooperlo, manca probabilmente un pezzo, non saprei dire quanto determinante, ma sicuramente importantissimo a proposito di classe dirigente e a proposito di quei giorni del marzo 1978, no? Se la nostra memoria ritorna al fatto che i vertici dei servizi segreti, delle strutture militari in questo paese, diversi esponenti politici facevano tutti quanti parte della P2. Quindi diciamo così, Cooperlo omette quel riferimento, prende soltanto un pezzo di quella storia, ma noi stamattina non stavamo discutendo delle tesi di Cooperlo, io gliel'ho sottoposta e lei mi ha risposto appunto giustamente a tono sul merito della questione, sul significato di quel parallelismo.
Vabbè, come dire, è lungi da me avere, come dire, nostalgia della classe dirigente della
Assolutamente,
Prima
lo so,
Repubblica.
lo so.
Però, tutto sommato, sì, il confronto in qualche modo pende a favore della Prima Repubblica in questo senso, almeno.
Professoressa Valentine Lomellini, grazie per essere stata qui con me stamattina. Le auguro una buona giornata. A presto.
Grazie, buona giornata a voi.
Valentine Lomellini è storica, insegna all'Università di Padova. E ha scritto diversi libri, articoli su quella fase storica dell'Italia, quella degli anni 70. Adesso purtroppo non ho l'appunto sotto mano e quindi non sono in grado di citarvi propriamente un titolo, ma potete andarlo a cercare su qualunque motore di ricerca, Valentine Lomellini. Sono le 11:24 minuti, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco va a dire a Rubini per Cult e noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.